Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi anche questa settimana, quindi possiamo andare avanti con le nostre riflessioni sulla parola di Dio. E con questa trasmissione oggi inizierò a considerare un libro della Bibbia contraddistinto da un nome proprio, Ester. Prima di iniziare a leggerlo però desidero fare alcuni cenni di introduzione. L'autore del libro è incerto. Anche se potrebbe essere Mardocheo, un personaggio di primo piano del libro, il cui nome ricorrerà spesso nel racconto. Ester è il nome di una donna ebrea che diventò regina sposando il re persiano Serse. Successivamente, grazie alla sua posizione, divenne un mezzo di cui Dio si servì per aiutare il suo popolo, come troviamo scritto al capitolo 4, versetto 14. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Oltre a ciò, il libro di Ester è in un certo senso un libro della Bibbia da notare in quanto il nome di Dio non viene mai citato. Non si trova nemmeno un appellativo divino o un pronome che si riferiscano a Dio, mentre il re pagano Serse è citato 192 volte. Anche la preghiera non è menzionata e non potrebbe essere altrimenti, visto che si omette il nome di Dio. Oltre a ciò, il libro di Ester non è mai citato nel Nuovo Testamento, nemmeno per un riferimento casuale. Al posto del nome di Dio troviamo la descrizione della superstizione della corte pagana e idolatra di un grande monarca che regnava su gran parte del mondo allora sconosciuto. Tutto quanto si è detto dimostra che è un libro veramente insolito per essere un libro biblico. Il libro di Ester è insolito anche per un'altra ragione. Esso prende il nome da una donna. In realtà nella Bibbia ci sono solo due libri col nome di una donna, Ruth ed Ester. Potremmo dare un titolo a entrambi questi libri, Ruth, il romanzo della redenzione, ed Ester, il romanzo della provvidenza. La redenzione è come il romanzo di una storia d'amore. Noi amiamo il Signore perché Egli ci ha amati per primo ed Egli ha dato se stesso per noi perché ci ama. Il libro di Ester invece è il romanzo della provvidenza. Così come Dio guida il mondo in cui viviamo oggi con la sua provvidenza, governa tutta la creazione. Nulla sfugge mai al suo controllo. Già nel libro del Deuteronomio, prima che Dio portasse gli israeliti nella terra promessa, egli aveva deciso la loro storia. Dio aveva predetto la schiavitù in Babilonia e anche che Roma avrebbe distrutto la città di Gerusalemme e che le persone sarebbero state ridotte in schiavitù, così come è esattamente avvenuto. Ma in Deuteronomio 31, versetto 18, il Signore dice: «In quel giorno io nasconderò del tutto il mio volto, a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi agli altri dei». Nel libro di Ester è come se Dio avesse nascosto la sua faccia da loro e che stesse nell'ombra per osservare i suoi. Così il libro di Ester ci fornisce il racconto di un gruppo di persone che vivevano lontane dalla volontà di Dio. Quando Ciro, dopo 70 anni di esilio in Babilonia, emise il decreto che permetteva al popolo di rientrare in patria, non tutti ritornarono. Meno di 60.000 fecero ritorno, e questo è quanto ci viene raccontato in Esdra, Nemia e nei due libri profetici di Aggeo e Zaccaria. Ma che cosa avvenne alla gran parte di coloro che non fecero ritorno nel paese? Anche oggi abbiamo una condizione analoga. Infatti, se alcuni milioni di israeliti, dopo il 1948, quando venne riconosciuto lo Stato di Israele, sono tornati nel loro territorio, molti sono ancora sparsi per tutto il mondo. Questo ci può servire come una illustrazione della situazione di allora. Parecchi milioni di persone, quindi, non fecero ritorno dopo il decreto di Ciro, anche se avrebbero dovuto, perché il Signore lo aveva permesso, quasi comandato. Quindi, in un certo senso, si erano ribellati alla volontà di Dio. Un resoconto relativo a questo grande numero di persone lo troviamo nel libro di Ester. In altre parole, abbiamo solo una pagina della loro storia, poche notizie delle loro esperienze, solo qualche brandello di testimonianza della loro voluminosa storia. E il piccolo libro di Ester diventa molto importante per questo motivo. Il libro di Ester ci aiuta maggiormente a conoscere e vedere Dio in un modo diverso. Anche se gli israeliti non vivevano secondo la sua volontà, egli li stava guidando con la sua provvidenza. Ma, amici ascoltatori, chi di voi sa che cos'è la provvidenza? Tutte le grandi dottrine che conosciamo sono insegnate in alcuni libri del Vecchio Testamento. Ad esempio, la redenzione è rivelata nel libro dell'Esodo e l'amore della redenzione nel libro di Ruth. Il libro di Giobbe parla di pentimento, quello di Giona di resurrezione. In questo modo le grandi dottrine della nostra fede cristiana, si possono scoprire in alcuni libri del Vecchio Testamento. Il libro di Ester ci parla di provvidenza. Queste persone che vivono in un paese straniero, lontane dalla volontà di Dio, non hanno ubbidito all'ordine di ritornare in Israele. Sono rimasti e hanno disobbedito, hanno dimenticato Dio e sono molto lontani da Lui e non gli si rivolgono quando sono in difficoltà. Appena arrivati in esilio, dicevano di non poter cantare le lodi del Signore in terra straniera. Non potevano cantare, ma solo sedersi per terra e piangere ricordando Sion, cioè Gerusalemme. Così è scritto in un salmo. Ma ora hanno dimenticato Sion, che è ridotta in macerie, in ruina, e non hanno voglia di ritornare. Si sentono ormai integrati nel nuovo paese. Nei primi tempi gli esiliati avevano fatto un giuramento. Resti la mia lingua attaccata al palato, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Così è scritto nel Salmo 137, versetto 6. Essi hanno dimenticato e la loro lingua tace in questo libro. Non lodano Dio e non lo pregano. E che cosa fa il Signore? Egli non li ha dimenticati e per mezzo della sua provvidenza li guida, anche se essi lo hanno rinnegato. Il libro di Ester ci insegna quindi la provvidenza di Dio. Ma ora vorrei dare una definizione teologica della provvidenza. La provvidenza è il modo in cui Dio dirige ogni cosa, sia quelle animate che quelle inanimate, le cose visibili e quelle invisibili, verso uno scopo supremo per cui alla fine la sua volontà prevarrà. Oppure, come dice il salmista nel Salmo 103, versetto 19, il suo dominio si estende su tutto. L'apostolo Paolo ci dice che Dio compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, come scrive in Efesini 1, versetto 11. Dio oggi governa l'universo, anche se ci sono alcuni che pensano che gli sia sfuggito di mano. Ci sono tre parole che dobbiamo tenere a mente prima di capire esattamente la provvidenza di Dio in rapporto con l'universo materiale e con l'uomo in particolare. La prima parola è creazione. Per creazione intendiamo che Dio, con la sua parola, ha dato vita all'universo. Avete una spiegazione migliore? Se è così vorrei conoscerla. Francamente sono stanco di ascoltare alcuni insegnanti non esperti nel campo scientifico, ma che parlano come se sapessero tutto su come l'evoluzione ha creato l'uomo. Vorrei tanto sapere da dove è uscita tutta questa sostanza che si è trasformata in terra e in esseri umani. Quando ha avuto inizio la terra? È venuta fuori dal nulla? Non ditemi che è sempre esistita, altrimenti ci sarebbe un universo infinito. Se c'è un universo infinito, allora ci deve essere anche qualcuno che sia infinito per controllare le cose. Ci troviamo in un bel dilemma. Ci sono soltanto due spiegazioni per l'universo, le congetture, di cui fa parte l'evoluzione, e prima di questa altre teorie o la rivelazione. Questa è la seconda spiegazione. L'unico modo in cui tu ed io, come cristiani, potremo mai comprendere come sia nato l'universo è per mezzo della fede. Noi capiamo che Dio ha dato vita all'universo per mezzo della rivelazione, come leggiamo in Romani 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Non esiste una terza spiegazione per la creazione dell'universo. O credete nella creazione o nelle congetture. La seconda parola che esaminiamo è preservazione, che è una parola importante. La preservazione di Dio tiene insieme l'universo. In Ebrei 1, al versetto 3, leggiamo che Cristo sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E in Colossesi 1, al versetto 17, si legge «Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui». Qual è il collante che tiene insieme l'universo? Cosa lo fa funzionare come un orologio, così che si può mandare un uomo nello spazio per stabilire il punto esatto in cui si trova la Luna? Gli scienziati possono mandare un piccolo oggetto verso Marte e sanno esattamente dove si troverà Marte. Voi pensate che sia notevole che l'uomo possa fare tutto questo, ma io ritengo che sia altrettanto meraviglioso che l'universo funzioni come un orologio. Chi lo fa funzionare? Il Signore Gesù Cristo governa l'universo e regge tutte le cose con la potenza della sua parola. Quindi creazione, preservazione e infine la terza parola che è provvidenza, parola che considereremo spesso nel libro di Ester. La provvidenza è il mezzo con cui Dio dirige l'universo, per il domani e per il futuro. Significa provvedere e questo è il compito di Dio. Ricordiamo quello che Abramo disse in cima al monte Moria, quando lui e suo figlio Isacco vi si erano recati per fare un sacrificio al Signore. Avevano tutto l'occorrente, tranne la vittima. Leggiamo in Genesi 22, versetti 7 e 8. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: «Padre mio». Abramo rispose: «Eccomi qui, figlio mio». E Isacco: «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose: «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. 1900 anni più tardi, Dio provvide un agnello sulla cima di quella stessa montagna, sopra Gerusalemme, sul Golgota. Il Signore Gesù Cristo fu crocifisso. Egli era l'agnello provveduto da Dio. Egli era l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, di cui si parla in Giovanni, capitolo 1, versetto 29. Dio provvede. Che amore ha per te ancora oggi. Provvidenza significa che la mano di Dio è sopra gli eventi dell'umanità. Quando Dio non è al volante, è il passeggero che dà consigli non richiesti al guidatore, è l'allenatore che lancia segnali dalla panchina. La provvidenza è il timone invisibile sulla nave e Dio è il pilota durante la veglia notturna. Come ha detto qualcuno, egli fa scorrere le grandi porte su piccoli cardini. Dio ha messo insieme il pianto di un piccolo bambino chiamato Mosè e il cuore di una donna presso il fiume Nilo, dove la figlia del faraone faceva il bagno. Il Signore ha dato un lieve pizzicotto al piccolo Mosè e lo ha fatto strillare. Questo strillo ha raggiunto il cuore della principessa e Dio lo ha usato per cambiare il destino di un popolo. Questa è la provvidenza e questa è la mano di Dio. Il libro di Ester, dall'inizio alla fine, ci fornisce la più grande illustrazione della provvidenza di Dio. Anche se il nome di Dio non è mai citato, noi vediamo la provvidenza divina in ogni pagina di questo meraviglioso piccolo libro. Passiamo ora a leggere il capitolo 1 del libro di Ester. Ricordiamo che è tratto dalla storia di una nazione pagana ed è inserito nella parola di Dio per uno scopo ben preciso, cioè quello, come abbiamo più volte ripetuto, di illustrare la provvidenza divina. Questo lo scopriremo scorrendo le pagine di questa storia che inizia con la legge di un regno pagano e con una crisi matrimoniale. Il problema sorto nel regno era molto personale, ma ebbe ripercussioni internazionali. I primi 5 versetti del libro di Ester ci dicono quanto segue. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia, su 127 province, in quel tempo, dico, mentre il re Assuero, che sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno, fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi. Riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e governatori delle province, e per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni, nel cortile del giardino della reggia, per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Per prima cosa, dobbiamo capire che Assuero, nominato al versetto 1, non è il nome proprio di quell'uomo, ma il suo titolo. Significa «grande padre» o «re venerabile». Così come Cesare era un titolo e non identificava l'uomo, Assuero non si riferisce al nome del re persiano di questa storia, sulla cui identità esistono alcune divergenze. Si pensa che l'Assuero del libro di Ester sia Serse il Grande di Persia, perché è uno di quelli che hanno portato il regno all'apice dello splendore. Serse è l'uomo che fece l'ultimo grande sforzo perché l'Oriente superasse l'Occidente, e fu uno sforzo tremendo. Un volume pubblicato dal British Museum nel 1907 dal titolo Sculture e iscrizioni di Dario il Grande sulla rocca di Behistun sembra stabilire che Assuero e Ester fossero i genitori di quel Ciro citato da un profeta della Bibbia in Isaia 44, versetto 28 e 45, versetto 1. Serse regnò su un grande impero che si estendeva dall'India all'Etiopia, attraverso la mezzaluna fertile che era il centro del mondo. I versetti dal 2 al 5 ci hanno detto come questo re desiderò organizzare un banchetto indimenticabile. Infatti questo banchetto farebbe impallidire qualsiasi altro del mondo moderno. In questo regno c'erano 127 province e, pensate, da ciascuna di esse era venuta una delegazione, non so di quante persone, di modo che dovevano essere presenti al banchetto 1.000 o 2.000 persone, qualcosa di eccezionale, con un costo astronomico, un banchetto imbattibile e un grande evento nella storia del mondo. Cosa c'entra Dio in una scena simile a questa? Dio vi entrerà con la sua provvidenza, rimanendo nell'ombra e controllando i suoi. Pensate, per lo spazio di 181 giorni, Assuero procurò vitto e alloggio a questa gente. A proposito di questo banchetto, il padre di Luigi XV di Francia, parlando con il precettore e il ministro delle finanze, disse che non capiva come il re avesse avuto la pazienza di resistere a tanto. Il ministro che curava le finanze del re replicò che non sapeva come avesse potuto finanziarlo. Questo banchetto ostentava la ricchezza, il lusso, il carattere reale della corte orientale. Come ho detto, il motivo del banchetto sembra ovvio. Il re aveva invitato tutti i suoi principi e governatori da ogni angolo del regno per ottenere loro pieno appoggio nella campagna militare contro la Grecia e per diventare il supremo imperatore del mondo di allora. E, naturalmente, egli quasi riuscì nel suo intento e avrebbe avuto successo se Dio non avesse già previsto che l'operazione si sarebbe risolta in un fallimento e che la supremazia sarebbe passata all'Occidente. Indubbiamente Serse voleva che i suoi principi e governatori sapessero che lui era in grado di pagare la guerra che aveva in programma e con questa festa pagana stava mostrando la ricchezza del suo regno. Il banchetto era completamente pagano ed empio. Alcuni cercano di trovare in questo delle lezioni spirituali, ma francamente io non ne vedo nessuna. Quello che vedo è che Dio ci fa conoscere una corte pagana in cui si prendono decisioni che influenzano il mondo. Dio sembra essere messo da parte, ma egli vuole farci sapere invece che governa le circostanze e porta a termine i suoi scopi. Ma questo lo vedremo in un modo più approfondito nel libro di Ester proprio domani sera quando ci risentiremo. Quindi appuntamento a domani. Ciao.